Questo è Collateralmente su Toradio, vi ricordiamo collateralmente.it che è il posto da cui tutto ciò è nato e vi ricordiamo anche che abbiamo dei canali social, su Instagram c'è un sondaggio che chiede a tutti voi, ma secondo voi riusciremo a far apparire in video la moglie del tenente Colombo, cioè Sara Levrini?
Ciao, ce la fa...
appunto, chissà, al momento 50 e 50, vedremo, perché vi ricordiamo che il 10 maggio è l'ultima puntata e si chiude un'altra stagione, quindi sarà una puntata spumeggiante, vero Tinex?
Assolutamente, beh, magari in quell'occasione ce la facciamo, oppure la ricattiamo in qualche modo, non lo so.
Certo, come tra l'altro?
Abbiamo del tempo per pensare.
Infatti,
vabbè, ma anche lei avrà i suoi scheletri nell'armadio.
Qualcuno sì, per forza.
No, basta scavare.
Scaveremo, va bene. Allora, questa sera noi parliamo di cinema e qui sale in cattedra il buon Zummone, perché è andato a vedere 16 film in un giorno. Quanti ne hai visti?
Ah, esagerato.
Quanti ne hai visti?
Ieri due.
Due film. In più c'è una recensione su collateralmente.it sull'ultimo film di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire, che a te è piaciuto, se non sbaglio, no?
A me è piaciuto molto, però se posso io partirei dal film di cui ho scritto la volta prima, e cioè questo film spagnolo che si chiama Asbestas.
Sì.
E che è ambientato in Galizia, in questo villaggio di montagna molto verde, perché poi la Galizia, pur essendo in Spagna, però si becca tutte le piogge atlantiche, dove c'è questa contrapposizione tra, diciamo, gli spagnoli e questa coppia di francesi, marito e moglie, che sono arrivati da un paio d'anni, hanno comprato della terra, ci hanno fatto le loro coltivazioni, vogliono ristrutturare dei vecchi ruderi, convinti che questo invoglierà le persone a tornare a ripopolare una zona che invece si sta spopolando. Mm-hmm. E c'è uno scontro che è sempre più pesante, pian piano si capisce che una delle ragioni dell'incazzatura degli spagnoli è che i francesi non vogliono vendere le loro terre a questa multinazionale estera che vuole farci paleoliche, perché lì comunque di vento ce n'è tanto. Mm. Ma sono 2 ore e un quarto di film. Ma una tensione narrativa, sì, però una tensione narrativa, cioè teso come una corda di violino, cioè ti sale proprio l'angoscia, perché sempre di più capisci che questi qua finiranno male. Non dico cosa succede, ovviamente, però è un film che...
Di fatto l'hai già detto.
No, perché... finiranno male può voler dire in tanti modi, vabbè. E non si sa a favore di chi, eccetera. Però è un film che ha stravinto ai Goya spagnoli, che sono gli Oscar del cinema spagnolo, quindi lo consiglio tantissimo.
Asbestas, trovate la recensione su collateralmente.it.
Mi ha fatto venire la voglia di andarlo a vedere.
Tinex, l'ultimo film che hai visto?
Al cinema, ma Totò, Peppino e la Malafemmina, probabilmente.
Fare lo spiritoso. Io durante il giorno ho delle occupazioni.
Ma cosa c'è?
Per cui sono le sere, il weekend, i giorni di festa, Natale.
E poi mi devo dedicare giustamente alla famiglia, per cui non posso. No,
ma avrai visto un film?
Sì, certo.
Ma anche non al cinema, su Netflix.
Vabbè, su Netflix regolarmente. No, ma al cinema sono andato, a combinazione, un periodo incredibile. Sono andato 2 volte.
Ah, vedi.
Nel 2023 lui 2 volte, io 42. Quindi, vabbè, capito. Comunque.
No, ne ho visti altri, ma devo cercare di ricordare quali. No, però ho visto The Whale, tra l'altro in lingua originale, quindi l'ultima fatica di Aronofsky. Mm. Regista che io amo moltissimo.
Quello del signore che deve recuperare il rapporto con la figlia, che lui è bloccato su una...
Lui è un super obeso.
Sì. È un super obeso grave.
Quindi un film, tra l'altro, girato tutto in un'unica stanza. Mm. Cioè l'ambientazione, la stanza, diciamo la casa in generale.
Tipo Hitchcock con Il delitto perfetto, una roba del genere.
Sullo stile, beh, insomma, un po' diverso. Ma
beh,
comunque,
non faccio fatica a crederlo.
Io guarda che quello era nodo alla gola,
Ah sì, quello che allora era sotto nella cassapanca? Ah sì, era il nodo alla gola, non era il delitto perfetto.
No.
Va bene,
è sempre lì che
gli ma giustamente.
Ah sì, è la matita rossa.
È la matita rossa, vabbè. Non comincia. Va bene. Su Toradio questa sera parliamo di cinema e alle 9 arriverà un regista e sceneggiatore di nome Mauro Grosso. Parleremo con lui di quello che ha fatto e anche della sua così idea di cinema. Parlavamo dei film che abbiamo visto. Zumone ha parlato di Asbestas, il buon Tinex ha parlato di The Whale, io parlo di Gli Spiriti dell'Isola, che è un film che mi è piaciuto tantissimo, veramente un film secondo me innovativo, che ha una carica di innovazione con questa storia stranissima di due amici che non lo sono più. Non vi dico nulla perché naturalmente non bisogna spoilerare, ma l'ho trovato veramente un film notevole. Non ho visto The Whale, quindi non posso giudicare, però secondo me era decisamente da Oscar, perché Colin Farrell fa una parte secondo me veramente molto 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 sopra quello che io pensavo come bravura, a livello di bravura, perché Farrell insomma sempre stato un po', dimmi.
Anch'io con la matitina rossa.
Cosa c'è?
E non sono due che non sono più amici, c'è uno che non fa più amico all'altro, è diverso.
Non sono più amici.
E no, perché uno continua ad esserlo.
Beh, insomma, fino a un certo punto.
Fino a un certo punto, poi cambieranno che... un po' le cose. Però è strana, tanto si vede subito agli inizi.
Ce l'hai vicino alla matita rossa?
Si capisce. Ecco.
Non è il caso. No, cosa? Non è il caso, riponila.
Sei la maestrina del libro cuore.
Ehi, maestrina del libro cuore.
Garrone.
Galante. Vabbè, esatto. Vabbè, molto bene. Allora, adesso possiamo andare avanti oppure... Io, cioè, il nostro regista dice stringi, hai stretto?
Ho stretto sufficiente.
Mi raccomando, sempre per la matita rossa, va bene. Eccoci qui, 20:35 dopo Litfiba con Spirito sugli 88.5 di Toradio, eccellente per natura. Ricordiamo il 366-3213-822 se volete scriverci questa sera. A Collateralmente parliamo di cinema. Abbiamo analizzato, abbiamo parlato di tre film che ci hanno particolarmente colpiti. A sto punto parliamo di Oscars, perché voglio dire, anche lì pareri contrastanti. Niente schiaffi quest'anno, purtroppo. Niente
ma schiaffi
botte.
Metaforici più che schiaffi.
Perché?
Perché ha stravinto. Ma che The Whale?
Ha vinto quella roba strana coreana e multiverso.
Esattamente. Everything, Everywhere and All at Once.
All at Once.
7 Oscar, cioè ha proprio sbancato.
Sette Oscar. Non mi ricordo neanche più.
3 per gli attori, cioè è miglior film, miglior sceneggiatura, miglior regia. Quindi ha vinto gli Oscar principali, credo che abbia quasi stabilito un record, perché avevo letto che i film che nella storia degli Oscar hanno vinto film, regia e almeno due interpreti sono pochissimi, tipo Accadde una notte con Clark Gable o Il silenzio degli innocenti. O Qualcuno volò sul nido del cuculo, voglio dire, signori film, però lì due interpreti, qua addirittura tre. Perché hanno vinto i due attori protagonisti
Più un'attrice non protagonista.
Esatto.
Pensa a te. E tu l'hai visto, Tinex?
No, mi manca.
Anche a me.
Ho visto il trailer.
Ma non bisogna giudicare
un film dai
trailer. Ma no, non bisogna giudicare un film dai trailer. Dai.
Senti, ormai non sono più un ragazzino, per cui capisco subito. No, sto dicendo sciocchezze. Lo voglio vedere, sono curioso.
Beh, domani esce Boa Paura, che è questo film con Joaquin Phoenix, 180 minuti di film, cioè 3 ore. Io ho visto il trailer.
Anche a me mi ha un po' spaventato. Ma spaventato, però, nel senso di dire, non so, forse.
Non lo so, ma probabilmente è che stiamo invecchiando. Cioè, magari adesso arriva Mauro che ha 30 anni.
No, ma sono belli i film lunghi. Perché a me piace.
No, ma non. Qua la mia non era una critica sulla lunghezza, la durata del film, ma quanto su. Anche questo mi sembra di nuovo un film che gioca molto sulle dimensioni temporali, eccetera. Però è solo un'impressione da quello che ho visto.
Io dal trailer non ci ho capito
una
mazza. Ho solo capito che c'è una madre un po' rompicoglione. Ecco, quello l'ho capito. Però per il resto, boh. Però Joaquin Phoenix, in effetti. Insomma,
quindi, tornando agli Oscar, cioè, si è pappato tutto lui. Poi Brendan Fraser ha vinto come miglior attore per The Whale.
E ci sta.
Ma ci sta. Vabbè, non l'ho visto, quindi non posso.
Vedi che anche tu hai i tuoi pregiudizi.
4 Oscar, niente di nuovo sul fronte occidentale,
perché quello sì che è tanta roba,
praticamente è finito lì, cioè
sì, beh, Niente di nuovo sul fronte occidentale è veramente un bel film. A me è piaciuto tantissimo. Cioè,
lo... Io devo dire che avevo visto tutti e cinque i film in concorso per il film internazionale, che è la nuova dicitura per il miglior film straniero. E a parte L'asino che parla, come che è tanto piaciuto al dottor
quello che
Dimex.
Parlava in polacco, esatto. Volava.
Secondo me,
anche c'è stato anche un cameo di Dumbo.
Ma vi state amabilmente prendendo in giro? Cioè, c'era un asino che parlava, veramente?
No. Io non l'ho visto, è lui che guarda
Francis
queste lamate.
No, ma c'è un film che...
Era sull'LSD.
No, non era sull'LSD, ma aveva come protagonista un asino. Io non ho mai detto che parlasse, però lui si è fatto questo film mentale.
Era bello?
Esteticamente molto affascinante, però proprio capire cosa volesse dire non lo so.
Ho già capito. Molto bene. E nel frattempo, qui a Toradio con Collateralmente, è arrivato il nostro ospite con cui parleremo di cinema, Mauro Grosso. Ciao Mauro, come stai?
Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Tutto bene.
Allora, tu sei regista e sceneggiatore, ok? Quanti anni hai?
29, alla soglia dei 30.
Molto bene, quindi insomma hai tempo, diciamo. Zumone, forza, dai, spariamo tutte le cartucce che abbiamo.
Vabbè, allora facciamo una domanda molto, molto semplice, e cioè come hai scelto di provare a lanciarti in questo mondo? Perché insomma non lo fanno tutti.
Sì, da bambino, quando volevo un po' isolarmi da tutto, mi chiudevo in camera, guardavo film e film dopo film mi è cresciuta questa passione. A una certa ho detto facciamola diventare un lavoro, e da lì ho deciso di iniziare a scrivere le prime cose, a girare i miei primi video con la videocamera, e siamo arrivati qui.
Praticamente la sceneggiatura dell'ultimo film di Spielberg.
Esatto,
questa,
esatto.
Sì,
che so che tu hai amato tantissimo.
Tantissimo.
The Fabelmans, se
esatto,
non sbaglio.
Che non ha avuto il rispetto meritato agli Oscar, è stato abbastanza eclissato.
Sì,
da,
sì,
però,
è vero.
Vabbè, pazienza.
Quello era un film che volevo vedere, in effetti.
Lo devi recuperare. Poi Mauro faceva il tifo per Michelle Williams tantissimo.
Eh sì, perché è vero. Tra l'altro è stato trattato talmente male che me l'ero proprio dimenticato. Cioè, se non ne parlavamo adesso, mi era proprio andato via di mente. Invece è uno di quei film che voglio vedere, perché
devi
per
forza
carino.
Recuperarlo.
Sì, sì.
Se ami il cinema non puoi non amare quel film. E tra l'altro di Spielberg è forse una delle pellicole che meritava più di essere messa in vetrina, ecco.
Sì.
Diciamo, ha avuto più successo con altri film che invece lasciavano un po' così, e mentre The Fabelman, che meritava molto, stranamente non ce l'ha fatta.
Vabbè, ma perché quest'anno, secondo me, ripeto, non l'ho visto, quindi sono iper prevenuto, però The Whale in qualche modo,
la The Whale,
capito, momento, ci arrivo. The Whale, l'altro è in effetti una sorpresa. Poi Mauro ci dirà che cosa ne pensa. Immagino che tu abbia visto quello che ha vinto tutta quella caterva di Oscar.
Ho provato ma non l'ho finito, perché non è proprio il
finalmente qualcuno che ci dà retta. Io ripeto, non l'ho visto, quindi non ho idea.
Io sì, ma...
poi magari mi piacerà, perché i film strani in certi modi possono anche piacermi comunque.
No, perché tu sei suggestionato dalla La storia della mucca che è volata.
No,
pensi ancora, non ci hai sentito che abbiamo cominciato così? Pensato a Paul Thomas Anderson che finisce Magnolia con la pioggia di rane.
Bellissimo, grande film quello, invece.
Grande film.
Mi era piaciuto un sacco. Ma altri film strani, mi era piaciuto ad esempio Cloud Atlas, che non se l'è cagato quasi nessuno, e invece a me è piaciuto tantissimo, tanto più che l'ho visto 3-4 volte.
Anch'io.
Perché fai un po' fatica all'inizio, poi entri nel meccanismo.
Poi ci sono, quante sono? Sono 5 storie diverse, quindi 5 versioni di Tom Hanks diverse,
tutte
5 super.
Sono vite diverse.
Sì, perché Tom Hanks già era in cima alla lista per me. Poi dopo averlo visto in questo film, dove interpreta 5 ruoli completamente diversi tra di loro, ancora di più, è diventato un dio.
Molto bello, molto bello. E tra l'altro di Tom Hanks leggevo ultimamente che non gli piace fare ruoli da cattivo. Ne ha fatto uno solo, che poi era un cattivo, non proprio cattivo, quando faceva era mio padre. Ah, eh sì.
Beh, proprio una persona gentile non era.
No,
eh,
infatti era un cattivo.
Sparava anche lui.
Però
in quel film.
Sì, però era, che ricordiamo tra l'altro, l'ultima apparizione di Paul Newman, ma era un cattivo però buono, cioè tenevi per lui, non era proprio il cattivo che dici bastardi morire malamente, cioè ste robe qua, era comunque un protagonista interessante.
A me il suo ultimo film in cui fa il burbero più che il cattivo, però mi è piaciuto.
È piaciuto,
molto.
È vero. Sì, però non è cattivo, per cattivo
no,
intendiamo.
No, cattivo no, al massimo sarà
il Fiennes in Schindler's List, quello è un cattivo come intendo io, cioè quello proprio che gli dici spero che tu muoia prima possibile. Di Tom Hanks non lo si dice mai. Bene, allora continueremo a parlare con Mauro Grosso, che ha cominciato questa bella avventura cinematografica perché da ragazzino quando voleva isolarsi si chiudeva in una stanza, guardava dei filmati, esattamente come fa il dottor Tinex.
Ma erano altri filmati.
Nel fuori onda parlavamo col nostro ospite Mauro Grosso, sceneggiatore e regista di un sacco di film e di registi un po' strani, tipo Lars von Trier, David Lynch, insomma gente che fa film, non si capisce bene. Secondo te, ecco una domanda, secondo te questi film li fanno un von Trier o un David Lynch, li fanno per se stessi o per un pubblico?
Ma secondo me non lo sanno neanche loro, li fanno
così, però
li
fanno e
basta.
Basta.
Sì. Poi trovano qualcuno, qualche fedele seguace che li segue, però secondo me se vede David Lynch gli chiedi spiegami Mulholland Drive, lui non te lo sa spiegare.
Sì, probabilmente sì.
Non te lo sa spiegare.
È vero, è complicato. Senti Mauro, allora, come si scrive una sceneggiatura? Come si fa? A me come piacerebbe imparare, ad esempio, perché mi piace scrivere, però una sceneggiatura è un'altra roba.
Prima dovresti imparare a leggere, poi a scrivere.
Ma scusi, ma lei chi è? Tra l'altro, io continuo. Tra l'altro, mettiti a posto sto. Il momento outfit del dottor Tinez questa sera sembra un ispettore delle tasse degli Stati Uniti anni 60, fine anni 60, più o meno.
Di un film di Lynch, tra l'altro.
Di un film di Lynch, esatto. È inutile che ti aggiusti la cravatta tipo Oliver Hardy, no? Cioè, già che parliamo di cinema. Allora, dicevi.
Come si scrive una sceneggiatura? Intanto credo che bisogna avere bene chiara in mente la strada che si vuole prendere, dei personaggi ben precisi e delineati e iniziare a scrivere. Non si scrive come si scrive un libro, bisogna dare più importanza a ciò che si vede, ai sentimenti che bisogna saper descrivere. Per questo il ruolo dei personaggi durante la stesura di una sceneggiatura è molto importante, perché quello che non puoi dire tu in quanto scrittore devi esprimerlo attraverso i personaggi che poi fanno la storia, che raccontano la storia.
Quante ne hai scritte?
Sono alla sesta, ho scritto 4 corti e 2 lungometraggi. Tutti di genere horror e thriller, che è il genere.
Ah sì, horror e thriller, che
è
bello.
Il genere che preferisco.
Ma veramente non lo sapevo questo.
Sì.
Bene.
E adesso si va, diciamo, siamo in lavorazione con questa con la sceneggiatura di un corto di cui non voglio dire molto, che però a breve dovrebbe, subito dopo la produzione del corto, dovrebbero arrivare i fondi per produrre il lungo da questo cortometraggio. Però non dico ancora, non posso
horror.
Dire altro. Sì, sempre horror, ambientata su Torino, una Torino notturna un po' fantasma.
Ah, beh.
Tu sei rimasto flashato da Profondo Rosso, lo so, eh.
Ma a dire la verità, tra i film di Argento non è quello che mi piace di più.
No, lo so, ma per l'ambientazione a Torino dico.
Ma sì. Sì, in realtà sì, mi piace molto Profondo Rosso, ma quello che stiamo scrivendo è un po' diverso dallo stile di Dario Argento.
Meno male, dico io, ma perché non amo tantissimo Dario Argento come regista.
Nemmeno io.
La verità. Ecco, vedi. Ma quindi, scusami, io sono... Se ti piace l'horror, perché a me piace un sacco, tra l'altro io sono uno dei fondatori del sito horror.it, che ricordo con molto piacere quando ero ragazzino, registrammo il dominio, poi diventò un...
c'erano racconti biografici.
vedi che ci va pazienza, ci va molta pazienza. Sta per uscire Evil Dead Rise, che io non vedo l'ora di vedere.
È già uscito.
Allora
sì,
dopo vado a vederlo.
Non sono riuscito ad andare ieri perché poi ho preferito una passeggiata al sole.
Beh sì, piuttosto che vedere Evil Dead Rise, capisco.
Però andrò prestissimo, anche se facevo questa conversazione con il mio collega con cui sto scrivendo la sceneggiatura, Sam Raimi, che è quello che ha ideato un po' la saga, la casa, è considerato un caposaldo del cinema horror, però il mio cuore batte più per Wes Craven e tutta la saga di Scream, che ho rivisto qualche giorno fa in rassegna, e Nightmare.
E Nightmare, Robert Englund. Tra l'altro sta per uscire un documentario, se non erro, su Robert Englund, che parla appunto di questa icona che faceva Freddy Krueger. 21:14 qua nei fuori onda, proprio parliamo di horror, mica horror. Bellissimo, bellissimo. Ma adesso in onda tocca al dottor Tinex,
che siccome hai parlato di emozioni, quindi nelle sceneggiature, e voi sceneggiatori immagino che pensiate alle emozioni che volete o suscitare o far vivere ai personaggi, ma è come si scrive nella sceneggiatura? Cioè sono delle istruzioni o...
Non ci sono delle istruzioni, ma si cerca di far parlare più il corpo, attraverso i movimenti del personaggio cerchiamo di esprimere più il movimento, diciamo lo stato d'animo che prova. Ad esempio X è nervoso, mettiamo una camminata su e giù per la stanza o un tremolio alla gamba e sospiri concitati, diciamo che si esprime sempre tutto attraverso gli attori. Gli attori sono la chiave di tutto nella sceneggiatura.
Ma e quindi tu quando scrivi potessi avere a disposizione qualsiasi attore sulla faccia della terra? Cioè, tu immagini già quale attore sarebbe meglio poter, nei tuoi sogni, voglio
nei
dire.
Miei sogni. Io sono un po' come Hitchcock, ho un debole per le bionde, e immagino sempre appunto quella che abbiamo citato prima, Michelle Williams piuttosto che Naomi Watts, che sono per me due delle attrici più importanti contemporanee. Però poi rimangono sogni, almeno per il momento.
Margot Robbie, sì,
anche.
Meno male. Margot Robbie, che
Eva
c'è?
Green.
Eva Green, anche se Eva Green ormai...
Eva Green però non è molto bionda.
Non è bionda, però ha gli occhi verdi. Speravi che dicessi una vaccata.
Ma no!
Invece...
Ma non ho detto niente.
Bravissima in Sin City.
Bravissima in Sin City e non solo, anche in una bellissima serie di cui ha con un nome...
Penny.
Penny Dreadful, bellissima.
L'ho consigliata a mia suocera, non so se l'ha vista.
Non lo sappiamo, però Penny Dreadful a me è piaciuta molto.
Parliamo ancora di Eva Green.
C'è la scena della possessione, che... no, del trans.
Cosa?
Quando va in trans. Non si può far radio in queste condizioni.
Non si può far radio in queste condizioni.
C'è una lamentela ufficiale.
Sì, anche due, direi. Scriveteci al 366-3213-822 per capire la possessione del trans di Eva Green a questo punto.
La trans.
Per continuare a parlare di Eva Green, non si può non citare il suo film perfetto, che è The Dreamers.
Assolutamente. Sì.
Forse non l'ho visto.
Ma io solo tre volte, credo.
Sì, no, lei è molto brava.
Ecco, io perché l'hai visto tre volte, Bernardo Bertolucci.
Dreamers. Ah, è vero, giusto, hai ragione.
Tra l'altro uno dei due attori è quello che poi ha fatto il remake di Funny Games.
Michael
Pitt,
che non è il cugino di Brad, forse sì, non lo sappiamo.
però arriva da Dawson Creek.
Vabbè,
e anche Michelle Williams arriva da Dawson.
Di strada ne hanno fatta, non è che sono rimasti tutti.
Ragazzi,
dei...
però Dawson Creek no, dai, vi prego.
Vabbè, c'entra. Però... Anche quello è un pezzo della nostra cultura, poi possiamo discutere
e
su quanto fosse.
Ci arrivava pure la moglie, l'ex moglie di Tom Cruise da Dawson Creek, no?
Sì. Anche lei, io apprezzo molto Dawson Creek, a dire la verità.
Ah sì, veramente? Sì,
ma perché Dawson è innamorato di Spielberg, come te.
Esatto.
Ah, per quello?
Non solo, anche perché c'è Michelle Williams che...
Ah, vabbè. Vabbè, ma giustamente uno deve anche avere i suoi... Cioè, chi è Eva Green, con gli occhi verdi, Cosa c'è?
Ci sono bigioie di tante forme.
Lo sapevo, te lo avevo. Assist e gol del nostro Ibra alla regia.
Allora, parliamo collateralmente di cinema con Mauro Grosso e a questo punto parliamo anche di serie, perché io sto guardando una serie che è diventata una delle mie preferite, delle mie tre preferite, che si chiama Succession, cioè la storia di questa famiglia che riprende un po' le orme del grande magnate di Fox News, Rupert Murdoch, e dei suoi figli. Io la trovo fenomenale, quanto più si avvicina a Shakespeare, pur restandone molto lontana naturalmente, però è quanto più si avvicina a Shakespeare secondo me che è stato fatto in televisione. Poi ho House of Cards e poi ho Breaking Bad. Le tue?
Allora, contemporanea non hai citato un importante che secondo me è molto importante, che è The White Lotus, con due stagioni diverse, un po' segue il filone di American Horror Story, una ambientata alle Hawaii e una ambientata a Taormina in Sicilia, con Sabrina Impacciatore, ha vinto di tutto ai Golden Globe. Molto molto bella, è una commedia grottesca, parla di questi ospiti che vanno a soggiornare in un albergo 5 stelle e racconta appunto le vicende di queste persone durante il soggiorno. È veramente molto molto bella, c'è di tutto, c'è il dramma, la commedia, l'horror, il thriller, c'è un po' di tutto, va visto.
Zumone, serie per te? La tua preferita, dai. Lo
cavolo.
So che sembra, lo so, due o tre, dici.
Su questo mi lasciami il tempo di pensare.
Il Tines, allora.
No, Afterlife.
Sì, ok, va bene.
Io sono costretto a dire che è The Big Bang Theory, perché la sto riguardando penso per la terza volta.
The
da
Big
capo.
Bang Theory, sì, okay.
Vabbè, è una sitcom che
sì, è più una,
fa ridere,
è vero, è una serie,
simpatica,
però è più
una serie, no. Adesso invece ho ripreso completamente Ray Donovan.
Grandissimo Ray Donovan.
Ma questo perché volevo così proporla a mia moglie, che povera donna.
Io no.
Di solito subisce le mie scelte cinematografiche. E invece Ray Donovan è passato, siamo alla quinta stagione.
Vedi.
Tu... Parlando di serie, però, per me è impossibile non citare la serie che è un po' vecchiotta, ma che è sempre nel cuore, che è Buffy l'ammazza vampiri.
Buffy l'ammazza vampiri.
Ha fatto...
Lo sapevo che l'avresti detto.
Ma devo per forza dirlo, cioè l'ho anche tatuata, è un must, c'è di tutto.
Eh beh, certo, sì, è vero. Buffy è completa.
Lui ha preso la... È geniale, chiudo subito, perché lui ha preso la biondina sciocca, la cheerleader, che nei film horror muore subito e la fa diventare un'eroina a tutto tondo.
Novità. Zumone, tu dicevi che dobbiamo anche parlare di cose future, eccetera. Cosa c'è?
Niente.
Cosa volevi dire?
No, volevo citare Scrubs tra le serie.
Vabbè,
che
ma ho capito,
mi ha fatto
ma
tanto
ce n'è
ridere.
Tantissime.
No, perché la leggo la mia adolescenza, eccetera. No, vabbè, adesso tanto è quasi finito il tempo dell'intervento, ma dopo la pausa chiederemo a Mauro di raccontarci di questo festival di cortometraggi che si fa a Torino e poi, insomma, cosa ci gira intorno.
Il nostro ospite è organizzatore di un festival, parlacene un po'.
Allora, parliamo del Percorsi di Vita Film Festival, che quest'anno diventa internazionale e sarà ospitato in un'unica giornata al Cineteatro Maffei in via Principe Tommaso a Torino.
San Salvario, esatto.
È un festival che parla di... abbiamo scelto come tematica le relazioni, da intendere come... nel vero senso della parola, cioè non solo le relazioni tra più individui, ma relazioni tra una persona e una paura, una dipendenza e qualunque altra cosa. Sono arrivate tantissime iscrizioni da ogni parte del mondo, con grandissima sorpresa: Cina, Nuova Zelanda, America, Australia. Garantiamo di proiettare i corti più belli lì in sala, e ci saranno tre premiazioni in denaro, due scelte dalla giuria, una scelta dal pubblico lì presente. Tra l'altro la giuria è abbastanza corposa, perché vanta anche la presenza di Mauro Marchetti, che ha fatto la storia del cinema. È un direttore della fotografia famosissimo, che ha lavorato con Francis Ford Coppola in Apocalypse Now, e in Ultimo Tango a Parigi.
Oh, però.
Tantissima roba, quindi sabato 20 maggio raggiungeteci al Maffei dalle 3 in poi. Fino ad ora aperitivo faremo questa rassegna di corti con premiazione anche da parte del pubblico, che avrà quindi un ruolo attivissimo.
Ah, quindi interessante. Relazioni anche con le dipendenze, Tinex, capisci?
Beh, perché lo dici,
no,
a me,
ma
così.
No, lo dico a te, perché psicologicamente...
Tra l'altro io amo moltissimo i corti. Trovo che siano dei filmati brevi molto evocativi, se sono ben fatti, questo è chiaro.
Vabbè, certo.
Però penso che verrò, perché è da tanto tempo che non vedo dei bei corti.
Il 20 maggio, ricordiamo.
Il 20 maggio,
cioè,
volentieri.
Davvero di molto 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 belli, sono arrivati più di 32 ore di girato. Quindi tantissimi, considerato che si parla di corti, sono veramente tanti, e fare la cernita è stata veramente difficile. Parliamo più di 150 iscrizioni, quindi è andata molto 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 bene.
Prima edizione?
Quarta edizione,
ah, quarta edizione.
Quarta edizione.
Okay.
Sono degli haiku visivi.
Degli haiku visivi, dice.
Vi piace, vi è piaciuta questa?
Sì, questa la taglia, sicuro, non c'è dubbio.
Spiega che cosa sono gli haiku.
Gli haiku sono delle micro poesie giapponesi, a volte veramente micro, che Ungaretti in confronto era Tolstoi, però diciamo che...
Vabbè, però condensare in così pochi fotogrammi dei concetti, non credo che sia semplice.
No, no, assolutamente.
Che poi...
Ne scrivi tu? Ne scrivi?
Haiku sì, ne ho scritti due.
Ma veramente? Ma dicene uno.
No, adesso non me li ricordo a memoria. Ma sono dedicati
Memento.
Uno per mio figlio e uno per mia figlia.
Vai qua, la grande. Proprio questo
è pura poesia. Pura senso poesia. Lato del termine.
La metrica funzionava.
Ah, ma perché? Già, perché c'è anche una metrica per gli haiku, giustamente. Ci mancherebbe ancora. Adesso un po' di musica e poi un haiku del dottor Tinex. Ho preso il 15 e ho sbagliato. Fermata. Abbiamo parlato di cinema con Mauro Grosso, però abbiamo parlato appunto di cinema, di film, come si scrive una sceneggiatura, insomma, un pezzettino di quello che è il mondo del cinema, però non abbiamo parlato di quello che hai fatto tu, cioè, quindi tu hai fatto dei corti, hai fatto una serie di opere che sono da qualche parte, quindi dici un po' che cosa hai fatto, di che cosa parlavano i tuoi film.
Sono tutti cortometraggi horror, appunto, di brevissima durata, perché per me il corto è appunto breve. E
che durata, più o meno?
Sui 5 minuti al massimo.
Ah, proprio cortissimo.
Sì, proprio un corto. E sono disponibili tutti quanti sul mio canale di Mauro Grosso. E giusto per citarne uno, cito Sleepwell, che è una tipica ghost story, che vede protagonisti una madre e un bambino che ha difficoltà a dormire da solo, con protagonista Chiara Iezzi, storica del duo Paolo e Chiara, che adesso è tornata a cantare
all'Overs, tra l'altro all'Overs, vista in serata di chiusura, in playback, va detto, però comunque giustamente. E quindi c'è lei che
sì,
fa.
Che è anche, oltre ad essere una grande interprete musicale, è anche una bravissima attrice, con cui spero di ricollaborare prestissimo in uno dei due progetti di cui parlavo poco fa, del corto sul tram. Corto horror a Torino,
Corto horror a Torino, di cui si può parlare poco.
Poco.
Capito, Tinex?
Capito, Tinex?
Guardo lui, certo. Certo, è normale.
Normale se è lo strabismo di Venere, comunque.
Siete due sciocchi, fatemelo dire. Vabbè.
Ma siamo ben condotti, direi.
Sì, assolutamente. Vabbè, signori, abbiamo parlato di cinema in un sacco di declinazioni, però... Attore preferito, dai, forza, diciamo sta cosa.
Io direi proprio
Tom Hanks, Tinex.
Beh, a questo punto voglio sapere il miglior film della storia del cinema.
Madonna.
La finestra sul cortile,
urca.
Facile.
Vedi che era preparato, lo sapeva subito.
È il tuo?
È difficile, pensavo di metterlo in difficoltà, invece niente, maciulato.
Ma quindi, e tu niente?
Dipende, ce ne sono troppi che uno...
Stai pensando a Giovannona Coscialunga, lo so.
Con Anna Maria Rizzoli,
quel gran pezzo dell'Ubalda, eccetera, eccetera. C'era un film che vi invitiamo a vedere, perché è gratis su YouTube, è il zoomone,
ma sempre quello con cui abbiamo cominciato, Torino Centrale del Crimine.
Torino Centrale del Crimine, andate a vederlo su YouTube perché secondo me merita. Io non l'ho visto purtroppo, però
io diciamo a spezzoni veloci, ma
mi è andato avanti veloce. Ma no, dai, è un capolavoro. È ambientato
quasi,
a Torino.
Quasi. Non basta essere ambientato a Torino per essere un capolavoro.
Eh no, infatti, è vero, è vero. Vabbè. Siamo ai saluti, mentre la blasfemia oramai ha fatto proseliti, diciamo. Allora, intanto, grazie Mauro per essere stato con noi. Vi ricordiamo il 20 maggio al Teatro Maffei, importantissima rassegna che si chiama
Percorti di vita.
Percorti di vita, mi raccomando. Tinex, sei divertito?
Moltissimo. Andate al cinema, fate come Zoomone.
Andate al cinema, fate come andate al jukebox.
Andate al jukebox. Dei topos.
Ecco, i topos gigios. Mentre, grazie
invece,
Zoomone.
Voi fate, non fate come il dottor Tinex, non andate al bar. Ecco.
Non andate al bar, mi raccomando, perché poi succedono cose.
Sono un po' stanco, la giornata,
sì,
le emozioni.
E poi il topos, eccetera. Ringraziamo anche Riccardo.
Pennelli e Uccellone.
Va bene, ringraziamo anche se non c'è la moglie del tenente Colombo,
Sara
Lini, che in questo momento è in quel del Reggio che sente.
E poi tu ti stupisci del fatto che non voglia farsi vedere il video insieme a noi, cioè che
c'è un motivo,
un motivo c'è.
Va bene, noi ci rivediamo e ascoltiamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti.